Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Disse Gesù ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo la capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevute 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Carissimi fratelli, le letture che abbiamo appena ascoltato contengono insegnamenti preziosissimi per vivere la nostra quotidianità. E io penso che in modo particolare questa lettura del Vangelo che abbiamo appena ascoltato possa aiutarci anche a interpretare bene il momento che stiamo vivendo, la situazione che stiamo vivendo, oltre alla nostra vita in generale. Ecco, siccome siamo qui tutti insieme per vivere un'esperienza di comunione, e la prima comunione è con Dio, perché se non c'è comunione con Dio è impossibile realizzare una comunione tra di noi. Ecco, siccome siamo qui per vivere in comunione, la prima cosa di cui dobbiamo preoccuparci è di vivere in comunione con Dio. E oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni preziosissime. La prima è nella preghiera cosiddetta di colletta all'inizio, ed è la preghiera che accompagna la liturgia di questa settimana, la quale ci invita a orientare la nostra vita in modo corretto, anzi, ancora meglio, ci invita a chiedere a Dio la possibilità di vivere in questo mondo, di interpretare la nostra esistenza in modo corretto. Ve la rileggo, così possiamo interiorizzarla, possiamo meditarla, possiamo fare di queste riflessioni che io vi propongo in questi 2 giorni, possiamo farne un'occasione di crescita spirituale. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli. Ecco la comunione. È Dio che crea la comunione, che unisce le menti in un solo volere. Cioè, noi per essere comunione dobbiamo avere un volere unico, dobbiamo desiderare la stessa meta, dobbiamo avere gli stessi obiettivi, dobbiamo avere lo stesso ideale, se no non può esserci comunione, no? Anche nella società. Perché esistono tutte queste divisioni, a destra, a sinistra, al centro, sovranisti, non sovranisti, ognuno ha un'idea. E se ci sono 10 gruppi, ognuno ha un'idea diversa, la vita non può essere altro che uno scontro, che un conflitto, che una tensione. La democrazia esigerebbe la capacità di proporre, di condividere, dialogare e poi eventualmente cercare quale potrebbe essere la soluzione migliore, ma sappiamo che questo non avviene. Non c'è nessuno che ha il desiderio di ascoltare l'altro. Noi ascoltiamo sempre degli scontri. Qualsiasi politico propone qualcosa, l'opposizione, per antonomasia, deve dire che non va bene. Questo non può essere per noi. E come può esserci questa unificazione? Per la politica può esserci solo se c'è, come punto di vista, il bene comune. Se il bene comune di tutti è al di sopra del bene di un gruppo. Per noi, come può esserci questa comunione? Se accogliamo questo invito di Gesù, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori. Quindi la fede non è semplicemente credere in Dio, perché è abbastanza facile. La fede non è neanche andare a messa tutte le domeniche, perché è abbastanza facile. Con un po' di buona volontà uno si toglie il pensiero un'ora alla settimana. E non è neanche andare a messa tutti i giorni, perché anche lì, con una buona volontà, uno va a messa mezz'ora. La fede è desiderare ciò che Dio promette, amare ciò che Dio comanda, perché là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Quindi il primo invito di oggi è a purificare i nostri cuori dall'oggetto della nostra gioia. E allora io vorrei dire ad ognuno di voi, fate un profondo esame di coscienza. Non dico che dovete farlo solamente questa sera o domani, ma abituatevi tutti i giorni a chiedervi, ma che cosa si deve realizzare affinché io sia felice? Che cosa dovrebbe accadere perché io possa finalmente non essere più preoccupato? E scoprirete che sicuramente non è la presenza di Dio, il suo regno, è qualcos'altro. Normalmente è lo sbloccarsi di una situazione materiale che ci dà fastidio, o realizzarsi di un bene terreno che noi vogliamo. Ecco, il nostro cuore dov'è? È veramente in Dio? Quindi la prima cosa che la liturgia di oggi ci invita a considerare e interiorizzare è questo regno che il Signore ci ha donato, questa parola che il Signore ci ha rivelato, che deve essere amata. Dobbiamo essere certi che la nostra felicità si realizzerà quando noi ameremo questa parola, quando la nostra principale preoccupazione sarà quella di mettere in pratica questa parola, di vivere con questa parola. Questa parola che è un qualcosa di straordinario, ci ricorda San Paolo nella prima lettura. La parola ci dice di non preoccuparci di nulla, in fondo, perché Dio ha scelto ciò che è debole, Dio ha scelto ciò che è povero. Nessuno di noi è escluso da questo dono e nessuno di noi può dire io sono incapace di metterla in pratica, perché Dio ha scelto quelli che sono deboli, quelli che sono poveri, quelli che sono ignoranti. Quindi non abbiamo scuse. Anzi, la parola di Dio ci invita a spogliarci di tutte le nostre sicurezze, di tutte le nostre presunzioni, di tutti i pensieri che ci invitano, ci inducono a guardare alle nostre risorse. Anzi, San Paolo ci dice che questo dono che Dio ci vuole fare ci raggiungerà quanto più noi siamo capaci di spogliarci di noi stessi, perché Dio vuole ridurre tutte le presunzioni umane. Dio ha chiamato quello che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Pensate. Dio ha scelto ciò che è disprezzato per ridurre le cose che sono a nulla, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Quindi desiderare di vivere la sua parola senza accampare più scuse. così come ha fatto il personaggio terzo dei talenti, che ha campato una bella scusa, no? Perché dice: ho avuto paura e ho sotterrato il talento. Però il Signore non gli dice: non dovevi avere paura, dovevi avere coraggio. Gli dice: servo pigro, servo pigro e malvagio. Lui o raccontava una balla anche a Dio, o la raccontava anche a se stesso. Dice: ho avuto paura perché sei cattivo. In psicanalisi si chiama proiezione, cioè attribuire la responsabilità di una cosa che noi non vogliamo fare ad altro, non a noi stessi, no? Siccome tu sei cattivo, ecco, io ho avuto paura e non ho fatto niente, quindi io sono a posto. Invece il Signore dice: no, tu sei un servo pigro e malvagio. Almeno avresti potuto metterlo in banca, il talento, come minimo. Quindi dobbiamo stare bene attenti a non cadere anche noi in questi tranelli che il nostro cuore ci può presentare, può indurre a vivere. Vedete, anche qui si aprirebbe un altro lungo discorso sulle passioni. Vedete, la paura come condiziona l'agire, ammesso che è la vera paura. E solo se noi davvero ci innamoriamo con tutto il cuore di ciò che il Signore ci promette, se noi mettiamo al centro dei nostri desideri e del nostro amore il regno di Dio, allora non importa quello che siamo, quello che non siamo, quanti talenti abbiamo. Vedete, Dio ce lo dice, non è che siete tutti uguali. Ognuno ha qualcosa, viva cercando il regno di Dio, punto. No? Continua a rovellarsi il cervello su quello che ha, quello che non ha, perché ce l'ha, perché non ce l'ha. È una grandissima perdita di tempo e può rappresentare una grandissima scusa per non impegnarsi invece ad amare ciò che il Signore comanda, a non amare ciò che il Signore ci invita a vivere. Ecco, allora, ritornando alla nostra situazione, il Signore gli ha dato a tutti noi una vocazione, quella di essere prima di tutto cristiani. E siamo cristiani nella misura in cui seguiamo Gesù e cerchiamo il suo regno, perché questa parola è rivolta ai cristiani. Quindi viviamo con gratitudine, con gioia, con riconoscenza, e cerchiamo di far fruttificare questo talento che il Signore ci ha dato, questi talenti che il Signore ci ha dato, come oggi si parla nella parabola. Quindi mettiamo da parte, non guardiamo noi stessi, le nostre forze, le nostre capacità, le difficoltà. Il Signore ha detto: più siamo poveri, deboli e abbandonati a Lui, più il suo regno avrà la possibilità di farsi strada nei nostri cuori e di vincere e di superare qualsiasi limite. Sia lodato Gesù Cristo.